Situatevi male, ma partiamo naturalmente con la trasmissione Normale Follia. Siamo riusciti, e questo ci rende molto orgoglioso, a mandare in diretta la telefonata dei compagni, compagni e compagno, che stanno appunto tenendo una specie di come si chiama, insomma, hanno messo le tende, insomma, come dice, un tenderaggio,
tendopoli, una tendopoli,
ecco, proprio sotto l'assessorato alla casa, naturalmente, che è vicino, insomma, alla metro della Garbatella, e che oltre appunto a mantenere la mobilitazione e a non mollare la loro lotta, faranno anche alle 18 un'assemblea, proprio, poi ve lo ripetiamo, a via Picafetta, sì, Picafetta, che ha proprio l'assessorato alla casa, del comune, penso che sia, e quindi è importante,
vicino alla fermata metro,
sì,
della
Garbatella. E vabbè, questo poi ve lo ripeteremo, però oggi ci sembrava, oltre appunto a partire dedicando la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni e compagno che sono nei nostri cuori, ma ancora, ma non sono più presenti, non li possiamo più toccare fisicamente, che è stati bellissimi appunto i 47 anni di Radio Onda Rossa, festeggiati appunto venerdì 24 qua sotto alla radio, con un sacco di persone, di musica, di brindisi e di momenti, naturalmente, più che altro di grossa socialità e di grossi anche ricordi, perché ci stavano i compagni che seguono la radio oggi, i compagni che se ne occupano oggi, i compagni di ieri e tutti naturalmente quelli che stanno facendo le trasmissioni. Però la festa, giustamente, visto che 47 anni mica è un briscolo, è continuata sia sabato e domenica alla ex SNIA, e è stato molto 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 bello, molto emozionante, ma anche pieno naturalmente di rabbia, di sofferenza e di voglia di lottare. Gaza Ora, che sono stati una serie di letture di messaggi da Gaza di Nassam, che sono stati fatti da una compagnia teatrale londinese, che hanno veramente portato tutti quelli che stavano seduti con gli occhi spalancati, la bocca aperta, eccetera, in quella che è la vera sofferenza, il genocidio che stanno vivendo naturalmente tutto il popolo palestinese. Poi c'è stata musica, naturalmente, e si è continuato ad andare avanti per molte ore durante la serata. E domenica però c'è stato un altrettanto punti, insomma, in scadenze interessanti. Prima naturalmente c'è stato un incontro, nessun pink washing sui nostri corpi, con per arrivare naturalmente verso il Pride 2024, e poi ci sono state anche qua delle letture accompagnate da disegni e musica con Viola, Lomoro e Sonno, intitolata Luogo Amati. Considerate che la cena di sabato è stata organizzata da Radio Onda Rossa, quella invece di domenica dalla comunità del Tigray, ed è stato appunto tutto vegano, logicamente, ma più che altro il bello aver sentito la partecipazione, la presenza, il fatto che questa radio, appunto, che Radio Onda Rossa è una voce di tutti, è un qualcosa che naturalmente si sente come proprio, ma non perché si sta nella redazione o si fanno le trasmissioni, ma perché fondamentalmente è una radio libera, e in quanto libera rispecchia fino in fondo tutte le nostre battaglie. Quindi continuiamo, anche ormai se il compleanno è passato, a farci gli auguri e a ricordare a tutti che proprio per vivere liberamente bisogna contribuire. Quindi ricordatevi di contribuire appunto a Radio Onda Rossa, di mandare naturalmente, di continuare a fare gli abbonamenti e di essere in questo modo naturalmente uno degli strumenti fondamentali che permette appunto a Radio Onda Rossa di essere poi quella che è fondamentalmente. Però ci sono state un sacco di scadenze importantissime nella settimana passata, che hanno veramente riempito le strade di Roma e pure addirittura della provincia di Roma, e partiamo appunto dal un corteo che si è fatto ai Castelli venerdì dalle 6 di pomeriggio, e poi il corteo che si è fatto a Roma sempre invece dalle 4 di pomeriggio sabato 25. Chiaramente più il 25 e anche i giorni precedenti erano in piazza più di una trentina di città in tutta Italia, paesi, città in tutta Italia, con diverse mobilitazioni. Chi era in corteo, come abbiamo fatto noi a Roma, chi sotto la sede di qualche consultorio chiuso, chi sotto la propria regione, chi appunto in assemblee pubbliche oppure all'interno di altre manifestazioni e scadenze, naturalmente, che permettevano però di portare avanti quello che era l'obiettivo fondamentale della giornata, appunto, di mobilitazione nazionale del 25, lanciata dalla rete nazionale dei consultori e delle consultorie e da nulla di meno nazionale, per rigettare proprio con chiarezza sia di obiettivi che di parole che di contenuti che di agiti contro quelle che sono naturalmente gli atteggiamenti di distruzione, annientamento, silenziamento che vengono portate avanti dalle lobby antiabortisti e antiscelta, dai movimenti naturalmente cattolici, ma principalmente dai fascisti e da moltissimi nostri politicanti, che naturalmente avendo molta paura naturalmente di questa capacità di scegliere e dell'autodeterminazione che sia i nostri corpi, che le nostre menti, che le nostre lotte, che la nostra creatività possono e stanno da prima, adesso e continueranno a portare avanti, il tipo di attacco diventa sempre più mirato, no? Diventa sempre più articolato. Pensate appunto un mese fa a quello che è stato il decreto aggiunto, l'articolo aggiunto all'interno del PNRR, che non c'entrava assolutamente niente, quindi facendo una figura anche becera con l'Europa nella sua complessità, ma non è che naturalmente non ci siano anche in Europa tantissime violazioni, violenze e abusi, però ecco, in questo articolo veniva sancita il diritto quasi, no? Perché di poter entrare all'interno dei consultori da parte appunto di questi loschi personaggi. Noi chiaramente non li abbiamo chiamati e non li chiameremo mai movimenti della vita, perché tutto hanno meno che un simbolismo di vita. Portano morte, portano giudizio, portano paura, portano angoscia, quindi per noi sono lobby antiabortiste e antiscelta, tanto proprio per definire e dare la giusta collocazione naturalmente anche alle parole e permettere anche non solo a chi si sente ma a chiunque parli di poter naturalmente identificare in modo molto chiaro quelli che sono questi personaggi, e che non è che esistono da adesso, esistono dagli anni 70, sono stati già denunciati, articolati, presentati tutti i loro progetti, ma più che altro i loro grossi finanziamenti, che non riguardano solo l'Europa e i governi di destra, ma bensì principalmente l'America, e il tentativo di poter, con false dichiarazioni, false dimostrazioni, eccetera, attaccare appunto principalmente quella che è l'autodeterminazione e la libera scelta non solo delle donne ma di tutte le persone con utero, no? Per cui l'aborto diventa un assassinio, i movimenti del feto nei primi tre mesi diventano il battito cardiaco, la pillola RU diventa un qualcosa di pericoloso che fa venire i tumori, e via di seguito una serie di informazioni, no? Che poi vengono propagandate attraverso, abbiamo visto quei mega manifesti obbrobriosi, no? Che hanno riempito molto tutte le città italiane, oppure anche, come succede purtroppo nel Piemonte, dove la regione ormai da 2 anni ha decretato, insomma, quindi ha fatto un decreto regionale vietando appunto la distribuzione della pillola RU486, quindi dell'aborto farmacologico, all'interno dei consultori, andando contro a quella che è stata invece la linea guida del Ministero della Sanità del 2020, che finalmente affermava che la pillola RU486 e quindi l'aborto farmacologico poteva essere fatto entro la 9ª settimana e non la 7ª, come si tendeva di fare appunto all'interno dei reparti IVG ospedalieri, e che poteva essere fatta all'interno dei consultori. Quindi indubbiamente un discorso importante, no? Che guarda caso vede una regione di destra totalmente contro, no? Una regione come il Piemonte, dove ci stanno più di 18 consultori privati, quindi gestiti dalle lobby e dai movimenti cattolici, dalle lobby antiabortiste e dai movimenti cattolici, e che hanno visto una chiusura enorme dei consultori invece pubblici, quindi rendendo effettivamente sempre più difficile quello che è un'applicazione di un diritto, perché chiaramente i consultori sono strutture sociosanitarie laiche, aperte a tutte le persone che lo attraversano e che risponde naturalmente a dei bisogni di prevenzione, di benessere, di salute, di informazione naturalmente rispetto ai contraccettivi, a tutte le forme di contraccettivi, che ti permette di essere eseguita prima, durante e dopo il parto con gli vari accompagnamenti, che ti permette e ti deve garantire naturalmente un aborto libero e sicuro, e che lavora fondamentalmente anche rispetto alle nuove generazioni, no? Che guarda caso sono quelle che anche nelle statistiche che vengono fatte a livello di Ministero della Salute vede l'unico aumento, no? Perché gli aborti dall'83 ad oggi hanno avuto il numero sempre più ridotto di aborti. Perché? Perché aumenta una coscienza del proprio corpo, perché aumenta l'utilizzo degli anticoncezionali, e quindi naturalmente si fa prevenzione e non si arriva appunto ad abortire. Da allora adesso c'è stato un calo del numero degli aborti che va quasi al 9%, e però quello che resta invece, l'unico trend che sale, è quello proprio rispetto ai minorenni, no? Perché ancora quella che è l'informazione che dicevamo rispetto ai contraccettivi, l'incapacità purtroppo per la carenza di organico di quasi tutti i consultori di aver ripreso come negli anni precedenti le proprie andate, le discussioni, le assemblee, i laboratori all'interno delle scuole dei quartieri, questa carenza eccetera è proprio ciò che comporta naturalmente invece per noi potenziamento dei consultori e non impoverimento, come di fatto sta succedendo, ma ripetiamo, per una scelta politica, per una violenza istituzionale e sistemica che vede, e ripeto, specialmente in chi sceglie, in chi sa pensare, in chi sa decidere, in chi vuole naturalmente stimola anche un pensiero critico rispetto a quello che gli circonda, delle persone estremamente pericolose, che vanno naturalmente acquetate, affogate, annullate, strumentalizzate. E però è molto difficile, infatti le piazze e tutti i corpi e tutte le idee che sono state, che hanno riempito appunto la giornata del 25, hanno dimostrato che invece i rapporti di forza sono possibili, che c'è molto di più in quelle che sono le nostre richieste, che si sa cosa deve cambiare, che cosa vogliamo, e che il tipo di attacco non è di oggi, ma viene naturalmente da lontano, e che sicuramente pure un mostro malefico e così scuro, così nero, così pieno di negatività e di morte può ed è inevitabilmente da combattere, può essere distrutto proprio attraverso le nostre idee, le nostre lotte, le nostre mobilitazioni, il nostro vivere principalmente i quartieri e far vivere naturalmente i bisogni e i desideri come qualcosa di importante, ma anche distruggendo tutte le bugie che vengono dette, che vengono fatte e che vengono veramente costruite sopra l'aborto, sopra il calo demografico, sulla colpa naturalmente di chi abortisce in quanto assassina e via di seguito. Quindi andare di pari passo fra agito e capacità naturalmente invece di riappropriarci non solo dei corpi e delle menti, ma anche appunto di tutte quelle che sono le nostre capacità di stravolgere le bugie, le cattiverie, i sensi di colpa, la violenza, come dicevamo prima, che ha tante forme, che viene esercitata.
Il tutto forse per giustificare, no, la bruttezza, no, del loro essere contrari alle diversità, perché io mi chiedevo, ma queste lobby, tra l'altro vi volevo dire che sta girando di nuovo una vecchia inchiesta molto bella, molto interessante, sulle lobby antiabortiste su Agenda Europa, che è andata in onda qualche anno fa, ma è che ancora molto molto attuale, a cura di Giovanni Culmone e Marina De Chantu Club e altri ancora, e è molto interessante, perché poi tu ti chiedi, ma insomma, ma perché questa criminalizzazione, perché questa repressione? E poi ma non solo contro la criminalizzazione della donna che ha deciso di interrompere la gravidanza, ma anche contro LGBT, PQ, insomma contro tutto quello che è diverso, che per noi la diversità è una cosa molto bella, perché il mondo è bello proprio perché è vario, il mondo è bello perché è colorato, insomma un po' come l'arcobaleno, come i colori che vediamo, e quindi viva, no, tutte le diversità buone e belle che ci sono. Invece questo dover criminalizzare quello che è diverso, quindi criminalizzo la donna e criminalizzandola la rendo inferiore, quindi la posso dominare se la rendo inferiore, criminalizzo la razza nera dicendo che è inferiore, quindi se dico che è inferiore la razza nera la posso dominare, la posso rendere schiava, criminalizzo chi ha una diversa sessualità, come è normalissimo che sia, perché così almeno io posso creare differenza e mi posso sentire superiore. Insomma, è questa modalità di reprimere ciò che è diverso per poter avere sempre più potere, perché veramente dici, ma per quale caspita di motivo uno dovrebbe essere così cattivo con ciò che è riccamente diverso e particolare? E poi chiaramente con tutti i soldi, chiaramente la conseguenza è tutti i soldi che queste lobby ci fanno sopra, perché magari ci sarà pure qualcuno che agisce in buona fede, qualche poraccio che ci crede, ma poi ti chiedi, ma perché poi a questi gli arrivano tutti questi soldi e riescono a fare tutti questi soldi? Giova proprio al potere capitalistico, perché in questo modo riesce ad avere supremazia e a fare quello che vuole. E in questo periodo di capitalismo che fa quello che vuole, ce n'è ancora di più, sempre più ariosa. E qualcosa lo dice pure l'inchiesta di ieri di Report, su questi prepotenti delle linee telefoniche che riescono di nuovo. Adesso aumentano il voltaggio, che non è più a 6 come era stabilito all'inizio, ma adesso lo aumentano a 15, no? Sopra la norma, lo arriveranno a 60, come dicono in Europa. Poi l'Europa loro lo seguono sempre quando gli pare, sulle cose buone dell'Europa no, sulle cose cattive dell'Europa che non vanno bene sì. E questo perché? Per dare forza alle grandi imprese che decidono, vanno nei pezzi di terra della gente comune e piazzano la loro antenna, no? Rovinando quella che è la salute della gente che sta intorno. E questo, vabbè, insomma, era un po' tutta una riflessione sul fatto in cui ti dici, ma perché questi hanno tutti questi soldi, come, per quale motivo devono essere così cattivi, no? Su ciò che è diverso, e ti chiedi, insomma, ma il motivo è il capitalismo, detto proprio terra.
Sì, no, poi secondo me non c'è un qualcuno che lo fa in buona fede, perché se pensi, no, su qualsiasi argomento, adesso senza andare anche su una cosa stupida eccetera, che può essere la scelta di un prodotto invece di un altro, il mangiare in un modo o in un altro eccetera, se non c'è questa capacità di rispetto, no, verso l'altro, diventa un qualcosa che indubbiamente prevede un tipo di violenza. Quindi anche l'imporre o pensare che solo la mia idea o la mia religione o il mio credo o il mio modo di sviluppare un ragionamento o una scelta sia giusta denota effettivamente una cattiveria, una forma di arroganza, di presunzione
e di mancanza,
capito?
Di rispetto.
Quindi è questo che secondo me non può essere accettato, perché ognuno è libero, ci sta l'aborto e chi vuole e chi desidera e chi pensa di non essere portata, di non volere, di non desiderare una gravidanza, è giusto che lo faccia, come appunto è giusto che lo faccia chi sceglie di portare avanti una maternità, chi sceglie di portare avanti una genitorialità, chi vuole attraverso percorsi di affermazione del genere, proprio perché non si riconosce del genere che gli è stato dato alla nascita e forse non ci si è mai riconosciuto e mai ci si riconoscerà. Quindi dare la possibilità di fare tutto questo senza bisogno naturalmente di medicalizzare, di creare appunto dei salti, dei percorsi ad ostacolo impossibili, senza appunto giudicare moralmente, condannando e giocando anche naturalmente a volte sulla solitudine oppure anche sulla stanchezza, la fragilità di chi arriva a fare determinate scelte. Ecco, questo secondo me è cattiveria, è arroganza e prepotenza, quindi io non l'accetto e penso che nessuno, se vede il discorso in questo modo, può continuare naturalmente a portare soltanto la propria idea e soltanto la propria scelta. Quindi chi lavora con queste lobby appunto antiabortiste o con i movimenti cattolici eccetera e pensa che l'unica linea da seguire è quella che determinano loro, chi naturalmente perché è fascista e perché è interessato anche a un discorso super economico come diceva la compagna e che effettivamente i milioni di euro gli arrivano a stragrande abbondanza, chi invece casomai non beccherà la lira però ugualmente sta all'interno di una logica che non rispetta le persone e l'individualità della scelta. Insomma, ognuno deve essere libero nel momento in cui che non fa del male a nessun altro di poter essere naturalmente se stesso.
E tra l'altro, tanto per tornare in basso, oggi sulla Repubblica di oggi lunedì è uscito un articolo dal titolo "Ti diamo 100 euro per non abortire, l'offerta shock dei pro-life in ospedale", un articolo di Eugenia Nicolosi, ed è un caso che si è svolto a Genova, l'odissea di una ragazza incinta, prima respinta dal Galliera, poi avvicinata da due militanti a Villa Scassi. La struttura prende le distanze, mai autorizzato l'ingresso a volontari che si battono contro l'interruzione di gravidanza. Eppure è successo questo, scrive Eugenia Nicolosi. La vita non si compra. È uno slogan che fa comodo quando si discute di gestazione per altri e reati universali. Ma l'atto pratico è una ragazza di Genova. A una ragazza di Genova sono stati offerti 100 euro, pur 100, manco una giornata, purché rinunciasse ad abortire. È successo pochi giorni fa nella sala d'attesa del pronto soccorso di Villa Scassi, dove la donna è approdata dopo essere stata allontanata dall'ospedale Galliera. A Genova si sa, al Galliera non si interrompono le gravidanze, perché l'ospedale, pur essendo pubblico, è controllato dalla curia. Lei, di origine straniera e con una storia familiare di vulnerabilità, non sapeva nemmeno di essere incinta quando ha raggiunto la struttura. Aveva una profonda nausea e giramenti di testa troppo frequenti. Gli hanno detto di verificare se fosse incinta. Il test l'ha fatto in un'ora, con un'amica, nel bagno dell'ospedale. Ma quando ha chiesto informazioni, aiuto, Lo staff le ha spiegato: qui non la possiamo aiutare, queste cose non le facciamo. Poi la porta chiusa in faccia, senza nemmeno un consiglio su dove andare. È stata l'amica a condurla a Villa Scassi, una struttura dove invece a Genova, si sa, la legge 194 che tutela il diritto all'aborto viene applicata. Ma all'ingresso della sala d'attesa, racconta Gaia, l'amica che l'ha accompagnata, è stata avvicinata da due donne che, dopo averle chiesto a malapena chi fosse, dopo aver scoperto che di figli ne ha già tre, le hanno provato a fare la morale sulle ricadute psicologiche di un'eventuale interruzione e alla fine le hanno offerto 100 euro per tenere il bambino. Le due si sono dichiarate attiviste dei centri per la vita e, senza fare riferimento a un'associazione in particolare, hanno promesso soldi e aiuto, dicendo che una vita non si butta via. L'impressione, dice Gaia, è che volessero approfittare di una situazione di fragilità facendo leva sul lato economico.
E 100, con...
euro. 100 euro. E con 100 euro un pieno di benzina. Non abbiamo perso tempo a capire, siamo andate via. Mettendo insieme le risorse, saranno Gaia e un'altra amica a sostenere le spese per le visite della giovane e forse per un aborto, anche perché è tutto in divenire. Il marito non sa nemmeno della gravidanza. Lei non vuole coinvolgerlo, spiega l'amica, che dopo l'accaduto ha contattato due attiviste per la tutela della salute riproduttiva. Alice Merlo, genovese, che nel 2020 fu testimonial di una campagna per la RU486, e Federica Di Martino, psicologa e creatrice del canale IVG Ho Abortito e Sto Benissimo. Ecco, Merlo poi attacca: le cause economiche e sociali che spingono una donna ad abortire non si risolvono nei consultori, ma aumentando gli stipendi e lavorando sul congedo parentale. E aggiunge che la storia degli antiabortisti non è nuova, nonostante le loro attività possano essere finanziate con i fondi del PNRR, nonostante il governo abbia dato alle regioni meno di un mese fa la possibilità di farli entrare nelle strutture, le testimonianze sulla loro presenza arrivano da anni da molte parti del paese: Liguria, Lazio, Lombardia, Campania, Trentino, Villa Scassi. Contrattata da Repubblica, fa sapere appunto che lei dice: no, no, l'ospedale non ha autorizzato l'ingresso di rappresentanti di associazione Pro Vita nei propri ambulatori. E insomma, però sui social, nei forum dedicati, le testimonianze simili a questa sono decine e decine.
Certo, e poi ci sono anche altri strumenti per provocare sensi di colpa e cercare, naturalmente non in modo così proprio diretto e becero, di rendere impossibile l'aborto. Se pensate che quanti consultori sono stati chiusi dal 93, quindi sono meno di 30 anni, più di 1000 consultori in tutta Italia. Se considerate che, per esempio, appunto nel Piemonte, la regione di destra ha fatto in modo appunto di impedire, proprio come dicevamo, la distribuzione dell'RU486 all'interno dei consultori, nonostante che fosse previsto appunto dall'allora ministro appunto della sanità Speranza, che allargava, ripeto, a 9 mesi di gestazione e anche in tutti i consultori, oltre che nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, la distribuzione dell'aborto farmacologico, che era sicuramente molto più semplice, molto più gestibile. In tutta Europa si fa il 90% di aborti, in molte realtà dell'Europa, in altre se ne fa proprio di aborti, però se ne fa il 90% naturalmente di interruzioni di gravidanza a livello farmacologico e anche con la telemedicina, quindi manco andando ai consultori come si fa qua in Italia, in pochi consultori. Per esempio qui a Roma in 5 siamo riusciti a far attuare anche l'aborto farmacologico, che viene dato appunto con dei farmaci, dura il primo giorno, vengono dati dei farmaci e poi il terzo giorno c'è sta un ulteriore farmaco da prendere che permette proprio le mestruazioni, l'espulsione poi effettivamente di quello che è il prodotto abortito. Però naturalmente le difficoltà sono tante e ripeto, non solo sul discorso di non farlo, ma addirittura anche da regioni tra virgolette rosse arrivano delle testimonianze da Reggio Emilia, dove una ginecologa obiettrice, nel momento in cui ci si presentava una donna per fare il certificato di gravidanza e quindi poi iniziare il percorso per attuare l'aborto, gli facevano sentire attraverso l'ecografia il cosiddetto battito cardiaco del feto, no? Quasi costringendole ad ascoltare e a dire: guarda cosa tu vai a decidere di ammazzare, insomma. Ecco, in più per esempio dicevamo del Piemonte, ci sta l'unico ospedale di Torino dove vengono fatte interruzioni volontarie di gravidanza, il Policlinico, dove c'è stata costruita una stanza di ripensamento, perché oltre alla settimana che la 194 in modo anche lì becero, come il fatto che ci possano essere gli obiettori in queste strutture eccetera, lo prevede, una settimana naturalmente in cui la donna, dopo che ha chiesto l'aborto, aspetta per farlo. Beh, addirittura in questo ospedale invece c'è questa stanza di ripensamento dove ti chiudono dentro a pensare e sicuramente ti circondano da personaggi di lobby antiscelta e antiaborto e da situazioni naturalmente cattoliche, associazioni cattoliche. In più alcune regioni come l'Umbria, le Marche, ma la stessa Piemonte, ma anche il Lazio eccetera, hanno proposto, alcune altre lo stanno facendo, di dare tot soldi, non sono i 100, si parla da chi 3.000, 5.000 euro, come se poi, e anche qui è terribilmente offensivo, no? La scelta complessiva di vita che si deve fare quando si sceglie e si desidera appunto un figlio o una figlia potesse soltanto legarsi a un contentino, a un'elemosina economica e non a tutta la tua complessità di vita, che sicuramente non va solo sui bisogni concreti di una casa, di un salario, di una possibilità di vita, ma va complessivamente su un discorso di socialità, di welfare sociale, di vita completamente diversa da quello che è l'individualismo, la chiusura, la strettezza, il negativismo che di fatto oggi ti viene imposto. E poi anche bisogna ricordare l'introduzione di questi personaggi loschi e neri, appunto, delle lobby antiabortiste e antiscelta, è anche un'offesa profonda per le operatrici e gli operatori dei consultori, che vengono naturalmente assunti e pagati all'interno della sanità pubblica per offrire all'interno dei luoghi sociosanitari liberi, gratuiti, aperti a tutti eccetera, a tutte le persone, a tutti i desideri e bisogni, quelle che sono le diverse possibilità di scelta, le diverse strade, le diverse risposte secondo il bisogno che viene presentato o il desiderio che viene portato avanti. Quindi anche questo è un ulteriore attacco, no? A quella che è la dignità lavorativa, che in fin dei conti nel pubblico ormai, con tutta questa serie di contratti, di leggi sull'immagine, dell'impossibilità di denuncia eccetera, continuano effettivamente a dare sempre più spazio al privato, perché questo è il discorso di fondo. Nel momento in cui io non ho qualità, non ho accoglienza in una struttura pubblica, dove oltretutto poi vengo, c'è un bisogno urgente, mi presento al pronto soccorso, ho lasciato per giorni e giorni su una barella, dove effettivamente è difficile prendere un appuntamento per una visita, per una ricerca diagnostica eccetera, proprio perché ci sono delle liste d'attesa impressionanti, ma per qualsiasi cosa, anche per una semplice radiografia, che però, che se richiedi in intravenia, che sarebbe il privato dentro il pubblico, oppure vai direttamente negli studi privati e nei laboratori privati, ti viene fatto nel giro di un giorno. Perché? Perché effettivamente il tentativo che non è solo questo, ma ci sta anche il discorso delle assicurazioni che sono entrate nei contratti grazie al CGL CISL UIL, no? E che vengono
ma anche nella mentalità ormai della gente rassegnata. E questa pure è una cosa brutta, perché fino a qualche anno fa insomma sentì parlare di assicurazione all'interno della salute pubblica ti pigli un colpo, insomma, cioè, ma come? E adesso le persone ormai sono talmente rassegnate che ne parlano come se fosse una cosa tranquilla, è una cosa data per scontata, tanto la sanità non funziona e io mi faccio l'assicurazione. Non può essere così una cosa del genere.
Ma infatti questo è il gioco di rosicchiare sotto, no? Non solo sulle strutture come i consultori o i centri antiviolenza o i repartini VG o le sale parto, perché c'è da dire molto anche su quella che è la sanità pubblica nella sua complessità e la violenza ostetrica che si vive e tutto quello che abbiamo sempre denunciato, no? Rispetto a quello che ci viene tolto, però anche convincere, come dici tu, la gente che questa è normalità. Quindi la loro normalità passa inevitabilmente attraverso un nostro annientamento, un annientamento di diritti, un annientamento di dignità, un annientamento di autodeterminazione e libere scelte. Ovvero dobbiamo così proprio costruirci intorno a noi una normalità che è fatta di sottomissione e di totale assenza principalmente di quelle che sono le nostre caratteristiche, i nostri bisogni, le nostre scoperte, le nostre curiosità. È questo che gioca in modo perverso, no? All'interno di una violenza che per questo si chiama sistemica, è una violenza istituzionale, una violenza che viene fatta naturalmente nelle aule dei tribunali, nelle famiglie tossiche, attraverso l'informazione anche tossiche dei giornali, le bugie che vengono dette, gli spazi che vengono dati naturalmente a chi dice queste bugie, queste falsità, a chi ti attacca, appunto, se scendi in piazza contro il genocidio palestinese, agli studenti che vogliono naturalmente trasformare anche il loro modo di fare cultura come qualcosa appunto di capacità di scegliere, di sapere, di potersi determinare. Quindi queste forme naturalmente di violenza vengono messe tutte insieme e ributtate addosso alla gente affinché silenziosamente dica: questa è la normalità. Quindi è, per tornare appunto da dove eravamo partite, ovvero appunto alle piazze di 35 città in tutta Italia, in cui effettivamente invece questa normalità è stata ben chiarita. Non è la normalità che vogliono questi personaggi e chi naturalmente determina e pensa che i nostri obiettivi di vita siano Dio, patria e famiglia, oppure vede le donne o le persone con utero come però che donne? Anche qua chiariamoci, no? Ci deve essere una donna perbenista, bianca, determinata all'interno di un discorso di cura e quindi di famiglia, eppure di una classe elevata. Ecco, quindi queste donne qua devono continuare a produrre naturalmente figli e figlie e a offrirsi appunto come incubatrici dello Stato e della patria. È una follia, perché logicamente non ci appartiene, ma non perché non siamo quel tipo di donne, ma perché sicuramente chi di noi una scelta di maternità l'ha fatta con tutte altre caratteristiche, con tutti altri desideri e con tutte voglie, e ancora oggi con figli grandi si porta dietro quella che è la scelta che ha fatto, perché non è che un figlio è un qualcosa appunto che si tiene nella panza, si tira fuori, se riesce a rendere autonomo e poi non lo vedi e non lo senti più. È un qualcosa che ti continua a vivere dentro e per il quale tu devi avere sempre determinati ruoli che sono ben diversi nelle varie fasi di crescita, e troppe volte ve l'abbiamo detto, dal prima infanzia all'adolescenza a quella che è appunto la possibilità dell'adultità, e quindi anche con una differenza di ruoli enormi che non solo il genitore o i genitori devono portare avanti, ma bensì tutta la società, all'interno della scuola, all'interno dei quartieri, all'interno di quelli che sono invece dei momenti indispensabili e necessari di solidarietà, di condivisione, insomma, di vita, all'interno naturalmente di tutte le difficoltà che si creano. Quindi secondo me c'è tanto, c'è molto, c'è ancora da dire e da fare, perché sicuramente dichiareranno tutti quanti, ma no, non li facciamo entrare, e poi naturalmente davanti ai consultori, come è successo a volte davanti ad alcuni ospedali, ad alcuni reparti o cliniche che facevano interruzione volontaria di gravidanza, ci troveremo questi personaggiacci con i tavolini, i volantini e il tentativo naturalmente di stravolgere appunto completamente quella che è la nostra normalità e la nostra possibilità di scelta. Quindi bisogna essere presenti, bisogna essere attivi nei quartieri, bisogna creare in tutti i consultori le assemblee delle donne libere soggettività, bisogna far sì che questa sia una lotta intersezionalista, come dire, insomma aperta, di fatto che si interseca complessivamente con tutto quello che ci si bisogna, che ci si muove intorno, che ci richiede naturalmente di essere presenti, e questo naturalmente è un obiettivo complessivo che ci dobbiamo porre.
Essere presenti soprattutto perché poi ci sono molte donne, per fortuna, e libere soggettività, che sanno bene, no, quelli che sono i pregi, le difficoltà, i funzionamenti dei consultori, però molte altre donne, soprattutto le ragazze che stanno in difficoltà e che magari vogliono decidere un po' a distanza dei propri genitori, come è tipico dell'adolescenza. Chi è in difficoltà, come questa signora straniera di cui parla Repubblica, ma purtroppo di casi ce ne sono stati tantissimi, che ne sanno? Quando entrano in un consultorio, se il consultorio non è chiaro, è confuso, la prima persona che beccano pensano veramente, come è successo a questa signora, che faccia parte del personale, no? E quindi se il personale mi dice non si può fare, io già mi sento imbarazzata, già sto male, ho tutti questi problemi, prendo e me ne vado, no? A meno che non c'ho un'amica che mi dice, mi dà consigli buoni, ma in genere non chi è confuso non trova soluzioni, molla la spugna e magari veramente va a finire da qualche privato che l'aborto glielo fa clandestino, come si faceva decine e decine d'anni fa, insomma, lasciandoci pure la pelle. Quindi ti ritrovi con, da una parte, consultori privati in cui forse privato non c'è manco scritto e manco lo sai che cosa fanno e che cosa non fanno. Dall'altra, se ti ritrovi che pure il consultorio pubblico tu c'hai il primo approccio, ce l'hai con un'associazione veramente antiscelta, è una cosa preoccupante. Per questo è importante chiarirci le idee e starci nei consultori e vedere come funziona, anche come aiuto per il personale che c'è, perché il personale che c'è comincia a essere bistrattato, perché immaginate, insomma, lo diciamo tante volte, ma è così purtroppo, ti trovi delle persone che non fanno parte dell'entourage, dell'equipe, degli operatori, tutte li trovi lì e devi intervenire, capito? O sei una persona di carattere, non sempre trovi persone di carattere, dici ok, tu stai da una parte e questa cosa non la fai. Oppure magari se sei una persona che fa il suo lavoro bene, ma non c'ha quella corda per dire a questo ci pensiamo noi, perché noi ne abbiamo le responsabilità, noi siamo il pubblico, e veramente le persone arrivano e si trovano con tutte queste difficoltà tra capo e collo, come se non ce n'avessero già abbastanza per arrivare in consultorio a chiedere aiuto.
E poi considerate che questi loschi figuri pensano, no? Visto appunto questi governi e queste regioni colorate di scuro, di nero, le potete anche alzare la testa, anche se poi il loro alzare la testa dimostra la loro violenza spicciola, proprio stupida, no? Pensate a quello che due giorni fa è successo davanti a Luce Siesta, no? Che è un centro antiviolenza che non soltanto accoglie le donne che vanno a denunciare molestie, famiglie tossiche, eccetera, ma che riesce anche a garantire una possibilità abitativa sia per le donne che per i propri figli, garantendo appunto privacy fondamentalmente, non proponendo come fanno invece i centri di aiuto alla vita, guarda caso lo stesso acronimo di CAV, no? Che invece ripropongono alle donne di ricostruire i nuclei familiari tossici, no? Perché quello è fondamentale, no? Lucia Siesta ha sempre ascoltato, saputo accompagnare, addirittura spesso anche aiutato a trovare un lavoro, eccetera, tutte le donne naturalmente che si sono rivolte a lei. E guarda caso, due giorni fa si sono ritrovati andando ad aprire il loro cancello, pensate che dentro appunto c'è il centro dove dormono, vivono alcune donne con i propri figli, riempito appunto con la merda il lucchetto, insomma, no, il lucchetto, la serratura, e poi strappato un manifesto che parlava proprio del corteo del 25, no? Chiaramente è stato fatto un comunicato molto bello da parte di Luce Siesta, in cui viene detto che appunto l'odore di merda a questa gente rimarrà a vita, mentre invece per loro è stato un attimo ripulire naturalmente dei loro escrementi la loro entrata. E io direi di più, in fin dei conti la merda genera merda, e quindi oggettivamente questi personaggi, no, appunto, oltre a essere loschi sono pure pochi, c'è proprio una pochezza di fondo, vedete per esempio gli attacchi che stanno facendo su Instagram, su Telegram e su tutto quanto questi canali così a livello individuale, dicendo delle parolacce, parlando di fiche da stuprare, eccetera eccetera, da parte naturalmente di questi personaggi che pensano di poter parlare, di poter attaccare, di poter creare un livello di paura, mentre invece fondamentalmente creano rabbia, creano voglia di fare pulizia, e veramente altro che con l'acqua come hanno fatto le compagnie Lucia per lavare la merda, ma proprio appunto con estrema potenza. E vi leggiamo, tanto è molto breve, quello che scrivono naturalmente le compagne di Lucia su questa violenza che gli hanno fatto.
Stamattina a Lucia e Siesta c'è lezione del corso per operatrici antiviolenza. Stamattina siamo arrivate e abbiamo trovato il cancello aperto con la serratura coperta di escrementi, il sacchetto pieno davanti e il manifesto per il corteo di Non Una di Meno Roma strappato. Invitiamo tutti a curare gli spazi di sicurezza e serenità che abbiamo conquistato e a condividere se ci sono minacce e atti persecutori come questo. Non intendiamo sottovalutare niente. In 16 anni una cosa del genere non c'era mai successa. Ci sembra un netto segnale di quanto il contesto e le persone siano cambiate. C'è ora quindi chi considera legittimo vandalizzare una casa delle donne che si occupa di contrasto alla violenza di genere. Che viviamo in un periodo di merda lo sapevamo già. Che spesso si arrivi a Lucia dopo aver attraversato lo schifo lo sapevamo già. Sono 16 anni che siamo qui. Dietro quel cancello c'è un giardino rigoglioso e una casa piena di vita. Lo capite da soli che cosa si facciamo con la vostra merda. È deprimente pensare all'impegno che ci avete messo su quella serratura. Noi ci abbiamo messo un minuto a ripulire tutto. Come abbiamo ripulito questo luogo? L'odore che avete addosso non ve lo toglierete mai. Adesso passiamo le nostre competenze alle operatrici di domani e più tardi veniamo a riempire Roma di autodeterminazione, rispetto e transfemminismo. Lucia alla città. E infatti l'abbiamo riempita di autodeterminazione, di gioia, di desiderio, di rispetto.
Ecco, però poi proprio per riuscire a darvi anche una visione d'insieme, oltre a quelle che sono state le scadenze passate, vi volevamo leggere un attimino un programma che secondo noi è molto importante, che è stato organizzato qui a San Lorenzo da Occupati San Lorenzo. Sperimenta e costruisci il tuo quartiere per tutto il mese di maggio. Ed è importante parlare di questo perché si rivolge principalmente alla pre e all'adolescenza e anche ai genitori, e c'è una scadenza che infatti è proprio oggi alle 5 a Piazza Immacolata, che vedrà sia momenti di attività sportiva, quindi calcio, basket eccetera, sia di ballo con danze popolari, pop, e sia naturalmente giochi da tavola e qualsiasi forma di musica. Questo naturalmente oggi a Piazza Immacolata alle 5, mentre invece mercoledì ci sarà un laboratorio teatrale alle 3:30 all'Officina Fuori Contesto a Via dei Sardi, e invece alle 17 ad ESC ci saranno Scopri giochi di ruolo e l'Escape Room, sempre invece alle 5:30 workshop di hip hop con una lezione aperta su via Tiburtina Attica, e un altro laboratorio teatrale sempre fuori contesto alle 5:30 a via dei Sardi. Poi si passa a giovedì, sembra che ci siano tante cose, però è stato proprio organizzato su delle richieste fatte da questi ragazzini, ragazzine e ragazzi e ragazze, che tiravano fuori naturalmente tante idee, anche quasi con l'insicurezza di cosa fare e poi a cosa partecipare. Quindi dare una risposta complessiva diventava necessario. Quindi poi ci sarà giovedì 30 maggio alle 2:30, sempre giochi da tavolo a via dei Piceni 29, e rap invece al Civico Zero a via dei Bruzzi alle 4. Si passa poi a venerdì 31 maggio con una specie di maratona movie, perché ci saranno dalle 18 in poi una serie di film al Grande Cocomero a via dei Marsi 77, sia per ragazzi che per adulti. Sabato invece 1 giugno ci sarà un corso di sesso affettività a Bibliopoint a via dei Sardi 35. Poi ci sono delle cose specificatamente per gli adulti, che sono sabato invece 18 maggio al 17, sempre come corso di sesso affettività a via dei Sardi 35, mercoledì 22 abbandono dello sport in adolescenza alle 6:30 a via dei Volsci 86, martedì 28 maggio alle 5:30 presentazione del libro Bravi ragazzi di Romana Andò a via dei Sardi 35, mercoledì 29 maggio si vedrà al Grande Cocomero a via dei Marsi 77 alle 6 un film 13, no? Che naturalmente poi permetterà anche di una discussione, un dibattito fra genitori. E infine venerdì 31 maggio, che dicevamo prima, questo evento sempre al Grande Cocomero di tanti film però degli anni 80, sia per giovani che per ragazzi. Quindi occupati San Lorenzo, occupati, insomma, occupa grosso e ti piccolino San Lorenzo, quindi potete naturalmente anche vedervele poi il programma, e chi vive a San Lorenzo con ragazzetti, appunto preadolescenti, adolescenti, utilizzare queste idee, questi spazi, anche perché effettivamente quello che ci siamo dette, le varie associazioni che poi hanno dato spazi, disponibilità eccetera, quanto era importante dare voce specialmente a loro, quindi per tutte le cose che anche da Radio Onda Rossa come Normale Follia abbiamo detto sull'adolescenza. È folle pensare di trattare appunto gli adolescenti come i bambini e le bambine, no? In cui si dà dei programmi, si danno delle cose che te possono più o meno interessare, e c'è una disponibilità molto maggiore ad entrare in laboratori, che ne so, di disegno, laboratori di musica, di teatro, creativi eccetera, nel senso che c'è più sviluppata una curiosità. Quando si arriva appunto verso la preadolescenza e l'adolescenza, quello che si sviluppa di più è la critica, è l'opposizione, è la sfida. Quindi anche l'intelligenza di coinvolgere loro in una programmazione e nel seguire anche le idee che potevano uscire fuori dai loro incontri, dai momenti che ci siamo visti appunto prima di fare questo programma eccetera, è stato un tentativo per farli sentire più protagonisti e protagoniste, cosa che in questa fase, in questa fascia d'età diventa proprio indispensabile. Ed è chiaro che se noi non sviluppiamo ascolto, non sviluppiamo una capacità naturalmente anche di incarnare dei ruoli necessari a loro e non al nostro essere adulti per la nostra autostima, cioè, perché quella l'avremmo già dovuto acquisire prima, ma proprio invece per sviluppare dei sé liberi, per poter permettere naturalmente a tutte le persone, proprio in una fase di crescita che è fondamentale come la preadolescenza e l'adolescenza, di scoprirsi, quindi naturalmente di andare a lavorare su se stessi e riuscire effettivamente a non aver paura di esprimersi, di tirare fuori quello che si ha voglia di fare, di non aver paura di non piacere ai propri genitori, di non pensare di dover nello stesso tempo invece impaurire i propri genitori con agiti che naturalmente anche auto-etero-aggressivi, che non vengono neanche riconosciuti poi come propri dalla persona, ma che diventano degli strumenti necessari. Quindi tutto questo è un lavoro che naturalmente, l'abbiamo detto, no? In noi adulti non può mancare, ripeto, il lavoro non è solo dei genitori, perché è anche appunto di tutto ciò che ci circonda, e sicuramente la scuola e gli insegnanti hanno un potere mega galattico e fanno sì che i ragazzi, i bambini siano ore e ore e ore insieme a questi personaggi che, se non sono stimolanti e stimolati, creano veramente poi delle passività e dei danni, delle chiusure, degli allontanamenti eccetera. Quindi come adulti dobbiamo inevitabilmente porsi il problema, e sicuramente porselo a livello di quartiere è stata una situazione molto intelligente, e vedremo come andrà, poi ve lo racconteremo per questa radio, ma spero che alcuni abitanti di San Lorenzo con i propri figli partecipino poi a una delle tante iniziative che vi abbiamo letto e proposto.
No, un'iniziativa molto, molto utile, molto importante. Tu prima giustamente dicevi il lavoro non con gli adolescenti non lo devono fare solo i genitori, c'è per forza, certo, non devono essere solo loro, ma tutto l'ambiente che li circonda, che è l'ambiente scolastico, sportivo, l'ambiente esterno, i gruppi, no, di coetanei che sono fondamentali per questa età, ma non si può delegare solo ai genitori, proprio perché spesso, e questo ecco, se ci avessimo avuto del tempo ne avremmo parlato con la lettura di una storia di una ragazza, spesso ci sono ragazzi che hanno delle famiglie in difficoltà, molto problematiche, e allora non possiamo pensare dire come a volte si sente dire con un po' di superficialità, e ci deve pensare la famiglia, la colpa è della famiglia, la colpa è della famiglia, ma se questi hanno una famiglia che a loro volta è disastrata, ma che devono fare? Possono crescere solo con una famiglia che se li scorda, che non sa come ci si rapporta coi figli, che già c'ha dei problemi e è infantile e disastrata? Cioè, non è possibile, la comunità, la società si deve far carico anche di queste difficoltà e di queste persone che hanno delle famiglie, e farsi carico delle famiglie stesse, no? Delle coppie, dei genitori stessi che hanno queste problematiche, perché appunto uno quando fa un percorso lo fa col ragazzo, ma lo deve fare pure con la madre che ha difficoltà, o col padre che ce n'ha altre, che magari non c'ha lavoro, che litiga con la compagna perché è nervoso, con la compagna che magari è infantile e c'ha altre problematiche. Quindi tutta la società deve farsi un po' grembo sociale per gli adolescenti che stanno crescendo, e non possiamo delegare solo al padre e alla madre.
Certo, e poi vediamo, lo leggiamo sui giornali, è proprio di 2 giorni fa, un ulteriore tentativo di femminicidio che ha visto la madre ferita a coltellate però che dopo un'operazione è uscita dal pericolo, mi pare che era Agrigento, insomma un paese a sud, e però poi il ferimento, e c'erano i bambini, un bambino, una bambina di 4 anni, uno di 7 anni, feriti appunto da questo assassino che non si può definire padre perché li ha veramente riempiti di pugnalate, al punto tale che almeno la notizia, l'ultima che si è saputa, era che i ragazzini stavano tutte e due in rianimazione e che avevano grossi pericoli per la loro vita. Questo per ricordare che in effetti ci sono famiglie che in momenti appunto di violenza, di femminicidi e transicidi eccetera, arrivano naturalmente a utilizzare poi fondamentalmente i figli come ulteriore strumento di ricatto verso la madre, no? Per cui se tu mi lasci io li ammazzo, se tu mi lasci io
ammazzo i figli,
capito? E via di seguito. Ma ci stanno anche situazioni, come dicevi tu, invece di famiglie che casomai amano i propri figli ma non li hanno desiderati e quindi non sono capaci di capire che cosa significa poi effettivamente amore e capacità di arrivare anche a fare delle rinunce da un punto di vista però non di fatica o di vittimismo, ma bensì come curiosità e cambiamento anche della propria vita. Quindi a volte l'aiutare un genitore, l'aiutare un ragazzo eccetera e una ragazza diventa indispensabile se si pensa appunto di voler garantire poi una possibilità di vita nella sua generalità, insomma, quindi nella sua complessità. E poi invece, visto che siamo arrivati alle 4, vi ricorderei l'assemblea di martedì, che è martedì 23, oggi che giorno è? 20, oggi è 27, no, quindi martedì è 28 maggio,
domani
alle 3 a Via Silveri 6, ovvero al consultorio di Via Silveri, quello che sta proprio vicino a San Pietro e che ha visto 15 giorni fa una bella mobilitazione appunto in piazza per il pericolo che l'unico ginecologa esistente, una viene trasferita, un'altra va in pensione, e che quindi sparisca poi il servizio di ginecologia che dentro un consultorio è indispensabile e fondamentale. Quindi c'è l'assemblea delle donne libere soggettività, quindi a Via Silveri 8, è la chiusura del mese di maggio di tutte le assemblee nei consultori, forse ce n'è una ai Castelli più tardi, io non mi ricordo, anche questa alla fine no, è già stata fatta, e quindi è importante. Poi vi ammanderemo e lo scriveremo naturalmente su tutti i siti, compresi naturalmente quella di Non Una di Meno di Roma, tutte le assemblee invece che si presentano per il mese di giugno.
E intanto, visto che già veramente oggi è già 27, ricordiamoci che il 4, quindi martedì 4 giugno, come ogni primo martedì del mese, c'è la prima assemblea di consultorio a Via Denina 7, che sta appunto vicino Cogli Albani, e poi ce ne sarà uno il 6 al consultorio di Pietralata, Via di Pietralata 497, ma di questo poi vi aggiorniamo lunedì prossimo. Intanto ecco, vi anticipiamo quello del 4 giugno a Via Denina 7, sempre dalle 3 alle 5.
Allora chiudiamo qua, quindi siamo nel giusto. Vi ricordiamo l'appuntamento che abbiamo sentito la telefonata prima della trasmissione, che alle 18 vedo un'assemblea cittadina sotto l'assessorato alla casa, che è all'uscita della metro della Garbatella, via Picafetta. Questa assemblea è chiamata come assemblea cittadina perché tutti i movimenti della casa si stanno mobilitando e lottando per portare avanti naturalmente quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le false promesse, quelle che sono le leggi non applicate e tutto naturalmente quello che significa il ricatto contro ciò che è indispensabile, naturalmente come appunto ne parliamo sempre di salute, ma chiaramente non può mancare una casa, non può mancare un reddito, non possono e non devono mancare poi spazi reali e sociali aperti a tutti. Quindi alle 18 ricordatevi darvi l'appuntamento. Chiudiamo qua, ancora auguri a Radio Onda Rossa e ai suoi 47 anni, è sempre una pischella.